Buon pomeriggio qui su Radio PNR, pomeriggio insieme, continuiamo, siamo nella seconda ora, sono da poco passate le 15, io sono Gloria Fioretti e sono così tornata a trovarvi insieme alla Vale per parlare un po' di benessere. Come ogni martedì non lo faccio da sola perché in questo preciso momento ci dedichiamo al nostro benessere visivo che insomma è molto importante ma spesso viene preso un po' sotto gamba, diciamo così, passatemi il termine, ma noi non lo facciamo, lo prendiamo molto seriamente e lo facciamo con la nostra ottica optometrista di fiducia e trovate a Novi Ligure Chiara Pastorelli. Pronto Chiara?
Pronto, ciao. Buongiorno.
Ciao Chiara, come va? Come stai?
Tutto bene, grazie. Voi state bene?
Sì, tutto bene, tutto ok. E come è andata la settimana? Insomma, adesso abbiamo anche fatto da poco il passaggio zona rossa, zona arancione, quindi insomma magari iniziano a circolare un po' più di persone per le vie, per fortuna.
Beh dai, speriamo, anche perché era proprio un po' triste questo arrivare del Natale così in zona rossa, quindi tutti
infatti,
bloccati a casa.
Infatti.
Noi, essendo bene necessario, siamo sempre rimasti aperti,
certo.
Però chiaramente l'afflusso delle persone era notevolmente ridotto proprio perché le persone non si muovevano da casa.
È chiaro, chiaro.
Come normale che sia e probabilmente come giusto che sia, perché
certo.
Quello che è un po' lo scopo della zona rossa.
Certo, ovviamente.
Adesso, per fortuna, i nostri colleghi commercianti hanno potuto riaprire e sono molto contenta per loro, perché è difficile avere il negozio chiuso.
Eh beh.
E soprattutto in questo periodo, che per loro è un periodo comunque molto importante, dai, speriamo di riprendere alla grande.
Speriamo, facciamo un in bocca al lupo, vabbè, sia a voi ovviamente, anche se siete sempre rimasti aperti, che a tutti i commercianti che insomma riaprono proprio hanno riaperto in questi giorni, ecco. E tra l'altro, parlando di Natale, mi hai fatto venire in mente che la scorsa settimana ti abbiamo telefonato che eri in mezzo ai ravioli da fare, giusto? Come sono andati poi? Li avete già mangiati un po', li avete congelati tutti?
Guarda, li abbiamo assaggiati alla sera perché non potevamo resistere,
ci
poi li abbiamo congelati perché il freezer va pieno per essere poi per accedere al freezer quando serve.
Infatti, giusto così. Va bene, allora senti Chiara, oggi però non parliamo di ravioli.
Non facciamo le ricette.
Esatto, ma ritorniamo al nostro benessere visivo che ci piace, che è molto importante. E ci dicevamo io e Chiara anche prima nel fuori onda, no? Che noi abbiamo approfondito molto anche nelle scorse volte il tema della miopia. Oppure quando è quel momento della vita in cui si diventa presbiti, cioè non si vede più molto bene da vicino, abbiamo parlato di posture eccetera eccetera, ma ci sono effettivamente due difetti visivi che magari sono un po' meno conosciuti, un po' meno comuni, che però sono ugualmente importanti, che sono l'astigmatismo e l'ipermetropismo, giusto?
L'ipermetropia.
Pia, scusa, infatti chiedevo giusto perché non so se uso i termini corretti, però astigmatismo è giusto.
Benissimo, perfetto.
Ok. Va bene, allora nulla, Chiara, raccontaci, insomma, dici tu qualcosa riguardo a questi due difetti visivi, ipermetropia e astigmatismo, che sono meno comuni, ma non così poco comuni in realtà.
No, assolutamente, anzi, l'astigmatismo è veramente comune, soprattutto in piccole dosi, in piccole quantità,
sì.
Quindi gradazioni basse, però è veramente comune, moltissime delle persone che sono miopi sono anche astigmatiche. La miopia pura, chiamiamola così, come detto in gergo, non si trova molto spesso abbinata all'astigmatismo, come stessa cosa l'ipermetropia. L'ipermetropia pura si trova, però molto più spesso è accompagnata da L'astigmatismo è quel difetto visivo che non permette di mettere a fuoco completamente né da lontano né da vicino. Cosa significa? Un punto, quando l'immagine di un punto arriva all'occhio, non viene trasdotta esattamente come un punto, ma come una stella, per cui con i bordi un po' sfaldati. Ecco perché l'astigmatico lamenta fastidio alla luce, quindi la luce dà molto fastidio, soprattutto di notte, quando è magari i fari della macchina. noi ci rendiamo conto che fatica a riconoscere le lettere più simili, cioè quelle dove le differenze sono minori. Sicuramente non fa fatica a distinguere una M da una O, ma da una O a una C e da una R a una H lì diventa più difficile, perché i contorni sono meno nitidi, sono meno definiti, per cui è più difficile. Che cosa succede però? Molto spesso l'astigmatico non si rende conto di essere astigmatico, soprattutto se di basso livello, perché riesce a compensare un po' con l'esperienza e un po' con la messa a fuoco. Questo non è esattamente una cosa benissima,
sana da fare,
perché la compensazione poi porta mal di testa, occhi che bruciano, fatica alla sera, per cui quando ci sono questi campanelli d'allarme, quindi mal di testa davanti al computer, mal di testa davanti alla televisione, tendenza ogni tanto a strizzare gli occhi, oppure cervicale, male al collo, lì è possibile che un astigmatismo piccolo stia punzecchiando da dietro, quindi stia dicendo ci sono anch'io.
Ok, certo, si stia facendo sentire, diciamo.
Esatto, è chiaro che l'astigmatico di alto livello si rende conto di esserlo e molto spesso viene corretto da subito, fin da bambino.
Certo.
Però i bassi astigmatismi sono un po' subdoli, un po' cattivi, e si fanno riconoscere soprattutto quando magari si è più stanchi, si ha meno energia, un periodo magari un po' più stressante, un po' più difficile, lì è facile che l'astigmatico inizi a avere quella che noi in gergo chiamiamo astenopia, cioè fastidi lievi ma abbastanza continuativi.
Ok, quindi ad esempio mi viene in mente, io che soffro spesso di mal di testa potrei essere astigmatica senza saperlo, mi stai dicendo questo?
Guarda, se il mal di testa è concentrato nella zona, diciamo, stempiale sopra gli occhi.
Sì.
Quindi frontale. Se l'insorgenza del mal di testa è verso sera oppure verso pomeriggio, comunque non al mattino,
sì.
Oppure se hai mal di testa al mattino è perché ce l'avevi già la sera prima,
certo.
Non è un mal di testa che nasce da solo al mattino, gli occhi possono avere una buona influenza. Una cosa importante è capire proprio, infatti quando facciamo il controllo della vista, molto spesso facciamo tantissime domande di questo genere e le persone ci guardano come dire ma che te ne frega te di ciò che hai mal di testa. Però in realtà è importante capirlo, perché il mal di testa, come viene, l'insorgenza, la tipologia, in che parte della testa principalmente arriva, dice molto del mal di testa stesso, della causa del mal di testa. Quindi sì, diciamo che...
Beh, allora guarda, credo che verrò a trovarvi, mi farò questo regalo di Natale e verrò a fare
Sono
un passo.
Molti che confondono il mal di testa da stress visivo dal mal di testa da stanchezza.
Ok, sì.
Sicuramente non è un mal di testa dato con colpa visiva, quindi occhi, il mal di testa che arriva al mattino appena svegli.
Certo, perché lì gli occhi si sono riposati tutta la notte.
Esatto, chiamiamolo così.
Okay.
Per cui quello sicuramente è da eliminare, però se ad esempio a me capita spesso, io soffro di cervicale, vado a dormire col mal di testa, mi sveglio con più mal di testa ancora.
Certo, sì, perché la posizione coricata anche forse non aiuta in quel caso, giusto?
Assolutamente no, io spengo gli occhi, è vero, però non è lì il mio problema, quindi vado a renderlo ancora più importante.
Certo.
Però il mal di testa che arriva pomeriggio, sera, soprattutto anche nei ragazzini dobbiamo capirlo, chiederlo, perché a volte non lo dicono di aver mal di testa, soprattutto i ragazzi magari delle medie che stanno cambiando ormonalmente, quindi si stanno sviluppando e magari lamentano il mal di testa ogni tanto. Cerchiamo di capire, di fare delle domande abbastanza mirate sul tipo di mal di testa, da escludere la parte visiva.
Certo, sì, assolutamente. Quindi diciamo che l'astigmatismo è un po' subdolo, tra virgolette, perché è più comune di quel che si pensa e magari uno non ci fa caso, però tanti piccoli problemini che si possono avere non solo a livello visivo, ma anche proprio a livello di benessere, dolori muscolari, mal di testa, eccetera, possono essere portati anche da un astigmatismo non curato.
Assolutamente, infatti molto spesso quando le persone vengono in negozio, soprattutto adesso in cui è un periodo in cui il tecno stress, lo stress visivo da computer è abbastanza conosciuto, vengono magari mi chiedono l'occhiale neutro con protezione alla luce blu. io la prima cosa che dico è: prima di fare un occhiale neutro con protezione alla luce blu, dobbiamo escludere che non ci siano difetti visivi che magari stanno da dietro punzecchiando, e quindi con un occhiale magari alleggerirebbe i sintomi perché toglie il riflesso della luce, e come abbiamo detto l'astigmatico è sensibile, è molto sensibile alla luce, però non togli la causa reale, quindi a quel punto faresti un po' un lavoro a metà.
Certo, ovviamente, sì. E invece per quanto riguarda l'ipermetropia si può dire la stessa cosa dell'astigmatismo, nel senso che sia molto più comune di quello che si pensa, oppure è considerata già in maniera diversa, ci se ne accorge prima, da più piccoli, come funziona?
Allora, anche lì può essere subdola l'ipermetropia, perché può essere latente, cioè può essere compensata dalla messa a fuoco fino a 40-45 anni, 40 diciamo, okay. Quindi molto spesso l'ipermetrope si rende conto di essere ipermetrope perché fa prima a diventare presbite.
Ok.
Quindi possiamo pensare l'ipermetropia come quello scalino che tutte le volte dobbiamo salire prima di partire a vedere, non so se mi sembra abbastanza semplice come concetto,
sì,
da capire,
certo.
Cioè quello sforzo che dobbiamo fare sempre in più. Poi l'accomodazione va cambiando, come abbiamo detto l'altra volta, nel corso della vita, per cui questo scalino diventa sempre più difficile da fare. Si inizia facendo fatica da vicino prima degli altri e poi si inizia a far fatica anche da lontano, perché l'ipermetropia molti pensano che sia un difetto visivo solo da vicino, in realtà è sia da vicino che da lontano,
okay.
Semplicemente è più semplice per il nostro sistema visivo diciamo compensare e mettere a fuoco da lontano rispetto a vicino, perché da vicino abbiamo naturalmente l'attivazione dell'accomodazione e quindi c'è diciamo una doppia attivazione dell'accomodazione, la compensazione dell'ipermetropia e della distanza.
Ok.
So che sono passaggi abbastanza tecnici, abbastanza difficili.
No, però si capisce benissimo.
Okay, spero, sì, di essere abbastanza chiara, perché di nome di fatto.
Cioè, esatto. No, si capisce tutto assolutamente. Ti chiedo solo se vuoi specificare, magari per qualcuno che non lo sa, che cos'è nel dettaglio l'ipermetropia, cioè è una fatica a vedere, ma vedere nel senso di mettere a fuoco o...
Sì, okay. Allora, è esattamente il contrario della miopia.
Okay.
Nella miopia, proprio fisicamente, il bulbo oculare è più lungo, per cui l'immagine viene messa a fuoco prima della retina e attraverso una lente divergente, quindi una lente negativa, l'immagine va a fuoco sulla retina. L'ipermetropia è il contrario, il bulbo è più corto, l'immagine è come se andasse a fuoco oltre la retina, in un punto...
Ok, come se uno, tra virgolette, ci vedesse troppo.
È quello che viene detto spesso,
okay.
Sì, nel senso che molto spesso l'ipermetrope in effetti vede molto bene da lontano, soprattutto da giovane.
Sì, ok.
Diciamo che è quasi una lente di compensazione per non tanto per migliorare la visione quanto per renderla più rilassata, cioè per non far fare quello scalino di cui parlavamo prima.
Okay.
La lente che si usa è una lente positiva, quindi una lente convergente che trascina i raggi sulla retina invece che dopo.
Ok, perfetto, quindi
poi
si va...
Sono tutte quelle occasioni in cui c'è un occhio miope e un occhio ipermetrope, quella viene chiamata antimetropia, un occhio più ipermetrope dell'altro che è l'anisometropia, un occhio più miope dell'altro che è sempre l'anisometropia. Chiaramente non sempre abbiamo pure ipermetropia o pure miopia, ci possono essere le varie combinazioni di queste.
Certo, ok. E ti chiedo, questi tipi di difetti visivi, forse non ne abbiamo mai parlato, magari poi sarà anche un argomento se vorrai da approfondire anche in altre puntate,
certo.
ma sono anche genetici o dipendono solo dalla persona stessa?
Ma guarda, sulla miopia c'è una buona percentuale di, tra virgolette, genetica,
okay,
o quantomeno di influenza da un punto di vista dei genitori.
Okay.
Due miopi hanno sei volte la possibilità di fare un figlio miope rispetto a due persone metropi.
Okay.
Poi lo stile di vita, le caratteristiche proprio della persona e dello sviluppo vanno sicuramente a influenzare. Però sì, diciamo che da un punto di vista la familiarità è abbastanza importante.
Ok, ok, certo.
Sono
certo.
Le famiglie di ipermetropi, soprattutto se parliamo di ipermetropia o miopia di alto livello.
Sì, 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 quindi diciamo che se ci sono dei genitori che hanno già dei difetti visivi assodati, magari è meglio far controllare i bambini il prima possibile, insomma.
Da tutto, assolutamente sì, perché lì chiaramente il discorso familiarità è fondamentale. Anche solo come campanello d'allarme, cioè dire io ho questo problema, verifichiamo che mio figlio non abbia il mio difetto visivo.
Certo, certo, sì, sì,
e
sì.
Sulla miopia addirittura, forse una volta ne avevamo anche parlato, anzi sicuramente si riesce a capire se un bambino è potenziale miope già 2 o 3 anni prima,
sì,
proprio
sì,
per
sì.
il suo comportamento visivo. L'ipermetrope è abbastanza, addirittura l'ipermetropia, cioè tutti i bambini sono ipermetropi, nascono ipermetropi.
Ok.
Sia io, tu, siamo stati ipermetropi da piccoli. Ed è un'ipermetropia giusta, cioè un'ipermetropia che è un cuscinetto per la crescita. Un bambino che non è ipermetrope a 6 anni di una bassa ipermetropia è più facile che diventi miope. Quindi fino a un certo punto l'ipermetropia è normale. Poi avviene quel processo di emmetropizzazione, cioè si arriva a diventare senza difetti visivi.
Ok, ok. Quindi...
Però ci sono persone che rimangono ipermetropi e altre che variano al miope.
Ok, perfetto, chiarissimo, chiarissimo. Chiara, io ti ringrazio anche oggi, come sempre, sei stata molto, insomma, esplicativa e sempre in maniera interessante, quindi davvero grazie mille per essere tornata
grazie
a trovarci anche oggi, ci sentiamo settimana prossima.
Grazie a te, grazie davvero di darmi la possibilità di fare questi piccoli interventi che possono essere, secondo me, utili a tante persone che magari hanno dubbi. Perché la vista è un po' non viene molto considerata. Diciamo.
È vero. No, ma infatti parlarne è importante e ci fa molto piacere, insomma, parlarne con te. Quindi grazie ancora davvero e a martedì prossimo.
Bene, alla prossima settimana.
Grazie, ciao, buona giornata.
Grazie a te.
Ciao.